sabato 18 giugno, buona giornata. Enrico Galletti in diretta da Napoli, Barbara Sala e tu chi sei? Luigi Santarelli.
Sì. Proprio io.
In diretta da Milano. Buona giornata al nostro Davide Giacalone, entriamo in edicola con lui, eccoti.
Buongiorno, buongiorno, bentrovati.
Buongiorno Davide, allora la prima del Corriere della Sera, partiamo da lì stamattina. Putin sfida Europa e Stati Uniti, il presidente russo: finita l'era del dominio americano e taglia ancora il gas. L'apertura di Repubblica, il proclama a San Pietroburgo: Putin minaccia l'Unione Europea, vince chi sta con noi. Stesso concetto, lo zar dichiara la fine dell'egemonia americana e sfida l'Occidente, le sanzioni, dice, fanno male a voi.
Dunque, ieri Vladimir Putin, presidente della Federazione Russa, ha espresso due concetti. Il primo è che è finito quello che lui chiama il vecchio ordine mondiale, che è l'ordine che lo stesso Putin ha avallato nel 2002 a Pratica di Mare, firmava un trattato di amicizia con la NATO. È finito il vecchio ordine mondiale e gli Stati Uniti devono crollare rispetto al loro ruolo. E il secondo concetto interessante è che l'Unione Europea, cioè noi, siamo una colonia e che ci sarà un cambio della nostra classe dirigente, cioè obbediremo agli ordini da colonizzati, obbediremo agli ordini di altri capi. Ecco, prendete nota, queste sono evidentemente due provocazioni dell'Occidente alla Russia, che è pacifica e che si esprime in modo conciliante. Prendete nota, questo è lo spirito russo di collaborazione e di disponibilità al dialogo. Ha solamente, diciamo, aggiunto un dettaglio, cioè che continuerà a massacrare l'Ucraina e non restituirà mai nulla, per il semplice motivo che quel territorio ritiene appartenergli, perché questo era il sogno e la necessità imperialista manifestata già all'epoca di Caterina la Grande e poi prese corpo con l'Unione Sovietica. Questa è la realtà. Poi, dopodiché, se io sono disponibile ancora a ascoltare per circa 40 secondi quelli che dicono che dobbiamo fare uno sforzo per cercare di capire, io faccio veramente fatica a cercare di capire come fanno a non avere ancora capito. Questo o lo fermi o te lo trovi sotto casa.
E poi un'altra delle novità delle ultime ore, ma novità insomma adesso vediamo, comunque sono le parole della Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen sul percorso di avvicinamento, di ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea. Sono a pagina 7 della Repubblica. Bruxelles apre le porte a Ucraina e anche a Moldavia e dice: fate le riforme, poi ci sarà la vostra adesione. Via libera dalla Commissione allo status di candidati all'ingresso. Zelensky parla di giorno storico, però restano i problemi su corruzione e diritti.
Allora, per la verità sono stati ammessi allo status di candidati l'Ucraina, la Moldavia, ma anche la Georgia. C'è una ragione anche di buona creanza, nel senso che la Moldavia e la Georgia da molto tempo chiedono di poter essere candidati all'ingresso nell'Unione Europea. È ovvio che per la Ucraina c'è una necessità di una corsia preferenziale, di andare più velocemente, però come fai a dire a questi, dice, no, scusa, voi siete arrivati prima ma passate dopo? Ovvio, perché c'è la guerra, lo capiscono da soli, non c'è bisogno di... Però è comunque sgradevole, e quindi ieri allo status di candidati sono stati ammessi in tre. Lo status di candidati non è ovviamente l'ingresso nell'Unione Europea, e tra lo status di candidati e l'ingresso c'è un percorso lungo, è un percorso difficile. È chiaro che ieri la Commissione Europea, secondo me più che giustamente, fa una mossa politica, cioè dà un annuncio politico: guardate che consideriamo quei territori come parte stessa della nostra civiltà. Però l'Unione Europea è una serie complessa di regole e non basta essere amici, fratelli, volersi bene, bisogna anche rispettare quelle regole ed essere coerenti con quel modo di intendere il mercato e soprattutto, e sottolineo soprattutto, il diritto. Ora, tutti quelli che diventano candidati dell'Unione Europea poi entrano nell'Unione Europea? E la risposta è no, perché ci sono precedenti piuttosto evidenti. Per esempio, la Turchia è stata per anni candidata all'ingresso nell'Unione Europea e dopo anni di negoziati la risposta è stata no, non potete entrare più per, considerate che la Turchia è un partner commerciale importante per diversi paesi europei e per l'Italia anche, ma il vostro sistema di diritto non è compatibile con quello dell'Unione, anche perché la laicità dello Stato secondo lo schema di Atatürk era garantita in Turchia dal fatto che la Costituzione prevedeva che non si potevano fare le cose nuove senza il consenso dell'esercito. Poi hanno cambiato questo aspetto della Costituzione, ma non sono potuti entrare. Succederà la stessa cosa per Ucraina, Moldavia, Georgia? Non lo so, al momento diciamo non lo sa nessuno. Quello che sappiamo è che l'avere ieri stabilito che sono candidati all'ingresso è già un benvenuto dal punto di vista politico.
Davide Giacalone, torniamo da te tra poco, dobbiamo parlare di gas, come ad esempio sull'apertura del Fatto. Per Draghi va tutto bene, razionamenti in 10 giorni. Torno ancora velocemente sul Fatto, perché oltre al razionamento del gas si inizia a parlare di razionamento dell'acqua in alcune regioni, in alcune località in particolari. Acqua razionata anche d'autunno, lo dice l'osservatorio del CNR, questo per contrastare per quel che si può l'emergenza siccità. Dicevamo del gas, torniamo su questa che è una questione vitale per l'Europa e per l'Italia. Dalla prima del Messaggero, Italia verso l'emergenza gas, prima sia l'Ucraina nell'Unione Europea, si teme il blocco totale dalla Russia, il governo riapre le centrali a carbone. Davide.
Allora, la siccità è un problema che adesso diciamo, riguarda tutto il mondo ed è un problema serissimo. Tra l'altro una delle conseguenze della siccità e anche che in alcune zone poi partono le alluvioni perché si secca il terreno. Da noi i fiumi sono in condizioni veramente precarie. Mi facevo osservare uno dei nostri ascoltatori, che sono sempre attentissimi, sarebbe questa anche la stagione peraltro per pulire il fondo dei fiumi, da dove emergono tronchi ma anche lavatrici, perché poi a un certo punto pioverà e se quella roba lì si cementifica e tutta sta roba rimane in mezzo, poi ci sono problemi seri. Detto questo, naturalmente l'acqua non andrebbe sprecata, noi siamo il paese europeo che ne spreca di più e la paga di meno, però sembra piacere agli italiani. Per quel che riguarda il gas, per nessuno le cose vanno bene, non esiste che per Tizio o per Caio va bene, semplicemente fuori dalla realtà. Andrebbe bene se il 24 febbraio non si fosse scatenata una guerra, ecco, questo andrebbe decisamente meglio. Però il punto qual è? Il punto è che la diminuzione dell'afflusso di gas da parte della Russia è una delle dimostrazioni che sono nei pressi del capolinea, quindi tutto sommato è un segnale a suo modo positivo. Ha una conseguenza negativa, e cioè che gli stoccaggi di gas attualmente sono tra un 52 e un 56-57% a seconda dei diversi paesi europei, che è ancora troppo poco per essere tranquilli per l'inverno. Per quello successivo il gas arriverà da altre parti. Ieri comunque, anche questo per l'Italia è una notizia buona, e cioè l'afflusso di gas dall'Algeria ha superato quello dell'afflusso di gas dalla Russia. Quindi ci farà male, ne soffriremo, ma noi ne usciamo, loro no.
Allora Davide, ci spostiamo sulla prima pagina del Sole 24 Ore per parlare di temi economici. L'apertura è questa: caro carburanti, il diesel oltre i 2 euro, shock energetico. Per la verità la tendenza insomma va avanti ormai da diversi giorni. E poi appena sotto, lo spread scende a 200 ma le borse globali falliscono il rimbalzo. Si parla di mercati.
Allora non bisogna né farsi illusioni né drammatizzare. Le borse scendono perché in queste condizioni le prospettive di crescita dell'economia globale, poi sapete non è che il globo è tutto uguale, insomma ci sono alti e bassi, ma insomma la prospettiva nell'insieme di crescita non è delle più entusiasmanti, e questo è quindi ha un riflesso sulle borse. Ho mai visto crescere le borse mentre si punta sulla recessione. E noi in quelle condizioni non siamo, però non c'è alcun dubbio che la crescita del nostro mondo è molto rallentata. L'altra questione, questa non va esagerata, nel senso che certo che è un problema, è viva che è un problema, però si può rimediare. L'altra questione, quello dello spread, è, qui bisogna che noi italiani ci si convinca in maniera definitiva che lo spread non si domina a chiacchiere. La sostanza è, se tu hai un debito molto alto, patologico, e pensi che la soluzione dei tuoi problemi consista nell'aumentare il debito, guarda, possono dire puoi dire quello che ti pare, ma è evidente che tu non sei sovrano. Chi ha la quota del tuo debito comanda in casa tua e lo spread dipende dal fatto che qualcun altro garantisca per te, in questo caso la Banca Centrale Europea. Che quelli che vogliono l'indipendenza e la sovranità dell'Italia chiedano la protezione di qualcun altro, diciamo così, racconta fino in fondo quanto è lucido questo pensiero.
Allora, prima di andare in pubblicità, Davide, diamo anche uno sguardo ai quotidiani sportivi. Si parla ancora di calciomercato, dalla prima della Gazzetta dello Sport, assalto a Koulibaly, Juve, vitamina K, c'è una voglia di super difesa, il senegalese appunto Koulibaly con De Ligt potrebbe passare di squadra. I 20 milioni dell'Atalanta, scrive il Corriere, forse aiutano per Demiral. E poi si parla di Paris Saint-Germain, di Skriniar coperto d'oro, un addio da nababbo, scrive la Gazzetta, perché è stato offerto un ingaggio da top, 7 milioni e 7 all'anno netti, e l'Inter ne vuole incassare 80. E poi la questione Lukaku apre casa, perché pare abbia già inviato sms e telefonate agli interisti dicendo sto per tornare a Milano, quindi la cessione sembra imminente. Torniamo a parlare, Davide, di super bonus 110%. Siamo a pagina 31 della Repubblica. È allarme, scrive la Repubblica, appunto sul super bonus, perché il credito è finito e le imprese sono a rischio. La cessione delle detrazioni è ferma, il Parlamento è al lavoro per fare qualcosa, però intanto, scrive Repubblica, 30.000 aziende sono vicine al fallimento.
Beh, praticamente tu hai fatto un provvedimento che ha dato luogo prima a un'overdose, quindi hai dovuto soccorrere per l'overdose, mettere in mezzo le banche che poi andrà a scontare lì, eccetera. Poi dopo, ripresosi dall'overdose, aumentata l'inflazione, perché quello è un provvedimento inflattivo, aumentato il prezzo delle materie e dei materiali che devi utilizzare, che scarseggiano, aumentato il prezzo dei ponteggi innocenti, che scarseggiano, non so se avete fatto, avete notato in giro per le città, qualche volta se ne vedono proprio di luccicanti, nuovi di pacca, perché non hanno mai usati, sono stati comprati per andare appresso all'overdose del 110%, ma insomma, risolta la questione dell'overdose, si è passati alla crisi d'astinenza, perché funziona così la droga, e il 110% è un provvedimento di droga, è droga nei confronti del mercato. Come se ne esce? Se ne esce che se ne esce, semplicemente le imprese che hanno dei crediti fiscali da incassare, ma non lo possono fare perché in realtà non hanno e quindi non avendo nel bilancio un polmone per poterlo fare, cercano qualcuno che possa a sua volta incassare quei crediti fiscali, pensate che troiaio. E esaurita questa fase, spero che si capisca che un provvedimento del genere va cancellato, tenuto presente che, se non ricordo male, la cifra appostata nel bilancio dello Stato era 33 miliardi sicuro, ma credo 33 miliardi e 200 milioni, e la cifra già impegnata, non è che dice forse, no, già impegnata è 33 miliardi e 700 milioni, cioè è già di più. Questa è una roba che va chiusa. Diciamo così, la cosa in qualche modo positiva del rischio che delle aziende falliscano è che il prossimo che viene a dire che quello è un provvedimento che serve a tenere in vita l'edilizia lo vada a chiedere alle aziende che rischiano di fallire.
Allora, parliamo di politica adesso, Davide, prima pagina del Corriere della Sera, Grillo boccia il terzo mandato e agita il Movimento 5 Stelle, Di Maio a Conte, no al partito dell'odio, stesso tema sulla prima di Repubblica, scontro nel Movimento tra Di Maio e Conte, rissa finale in chiave tragicomica. E poi c'è il giornale 5 Stelle, tutti contro tutti, Grillo con Conte, isolato Di Maio e la scissione è sempre più vicina.
Ma sono tre aspetti. Il primo è Di Maio che dice noi 5 Stelle rischiamo di diventare il partito dell'odio. Qualcuno gli ricordi lo slogan di partenza, che non era proprio, diciamo così, improntato alla fratellanza. Detto questo, però, diciamo così, nel tempo si cambia, evviva. Seconda considerazione, forse più interessante per tutti quanti. Non solo, la mia opinione è che le due presunte coalizioni, quella di destra e di sinistra, o per chi preferisce di centrodestra e di centrosinistra, sono dei falsi, perché non è vero che i presunti coalizzati abbiano veramente qualche cosa in comune, salvo il desiderio di vincere, ma quello, diciamo così, è tanto legittimo quanto infantile in quelle condizioni. Ma oltre a essere false le coalizioni, sono falsi pure i partiti, tutto sommato. Guardate il Movimento 5 Stelle, ma non può mica sostenere di essere una cosa vera. È una cosa composita, hanno già perso 100 rotti parlamentari, erano quelli al contratto. Terza considerazione. Quando delle persone, a giudizio tu di ciascuno di noi, poi ognuno ha giudizi diversi, stanno su posizioni diverse o sbagliate, il giorno in cui cambiano posizione, cioè si rimangiano quello che avevano detto e che a te sembrava molto negativo, e dicono cose simili a quelle che pensi, quello è un giorno positivo o un giorno negativo? Secondo me è un giorno positivo. Il guaio qual è? Se questo cambiamento avviene al solo e unico scopo di restare dove sei. Io trovo che sia un cambiamento positivo, però al contrario di quello che avviene con la confessione e la redenzione per quanti credono in queste cose e quindi nell'Ecclesia, in politica secondo me c'è una cosa che è molto importante. La moralità consiste anche nella coerenza e soprattutto nella coerenza, per cui, per carità, se hai detto una cosa ti accorgi che era sbagliata. Anzi, sei benemerito che dice, se dici ho sbagliato. Ma non è che poi dopo dici allora vota per me perché io al contrario degli altri ammetto di avere sbagliato. Perché io al chirurgo che mi mette le mani addosso, sapere che un giorno dirà che ha sbagliato, me ne frega assolutamente niente. Preferisco uno che evita di sbagliare.
Altro tema, Davide, cambiando decisamente argomento, su cui ti chiediamo un commento, è il sì del Regno Unito all'estradizione di Julian Assange negli Stati Uniti. Il fondatore di Wikileaks rischia in America 175 anni di carcere, sono sulle pagine interne del Corriere. Wikileaks parla di giorno nero per la libertà di stampa, forse c'è ancora un'ultima possibilità di appello.
Ma allora attenzione, intanto rischia, è quello che bisogna ancora fare un processo, quindi... potrebbe anche non rischiare in questo caso, ma essere assolto. Il processo deve iniziare. Se uno parte dal reato presupposto, lui viene contestato cospirazione e spionaggio, quindi stiamo parlando di cose pesanti, però vengono contestate, poi devono essere dimostrate davanti a un giudice. Primo. Secondo, ammetto di non conoscere bene il sistema di diritto relativo all'estradizione del Regno Unito, ma sono pronto a scommettere che non è diverso da quello che è più o meno il nostro nel resto dell'Unione Europea, anzi nell'Unione Europea, visto che loro sono usciti. E cioè non è che se io ho una persona che tu paese mi chiedi di poter avere indietro, io te la mando perché riconosco che la richiesta di estradizione è fondata e me ne lavo le mani. Non è così. Perché per esempio dall'Italia noi, anche se uno è, diciamo, ricercato per reati gravissimi, ma se potenzialmente rischia la pena di morte nel paese dove lo devo rispedire, io non glielo posso rispedire. Quindi ci sono delle condizionalità dell'estradizione e in questo caso, essendo due sistemi sicuramente democratici e sicuramente di diritto, quali il Regno Unito e gli Stati Uniti, la condizionalità è nell'esistenza stessa di quel Stato di diritto, cioè che ci sarà un giudice terzo a giudicarlo. Se un giudice terzo dovesse giudicarlo, ma questo, ripeto, sta sulle ginocchia di Giove, non è oggi prevedibile né in un senso né nell'altro, dovesse giudicarlo colpevole di spionaggio e cospirazione, e no, la libertà di stampa non c'entra niente. È troppo facile dire libertà di stampa quello che io ho sottratto illecitamente e pubblicato, è cosa diversa. Ma la gradazione di questo eventuale reato, per ora solo contestato, spetta al giudice, mica un'assemblea collettiva.
Davide, abbiamo tempo per entrare anche nelle pagine di spettacoli, ma lo troveremo poi anche sulle prime. Prima uno sguardo alla prima pagina della Verità, alla fine trivellano solo noi, speriamo che Draghi e Co. abbiano parlato chiaro a Zelensky. Dicevamo delle pagine di spettacolo, ma quasi tutte i quotidiani pubblicano in prima una foto famosissima. Vittorio Gassman a bordo al volante di una decappottabile, al suo fianco Jean-Louis Trintignant. Siamo nel 1962 ed esce il film Il Sorpasso. Ieri, lutto nel mondo del cinema, è morto a 91 anni Trintignant.
Allora, a punto di vista dei gusti, con tutta l'ammirazione per il grande Risi, io ricordo di Trintignant Un uomo e una donna, con un film che mi sembrò e mi sembra un bellissimo film, ma questi sono i gusti, per carità. La cosa che mi colpisce è che muore uno, Trintignant, 91 anni, e il modo immediato in cui viene ricordato è quando il protagonista era un altro, cioè Gassman, cioè viene sempre ricordato come quello accanto a quello che guidava la decappottabile sull'Aurelia in quell'estate, che era stata l'estate, anche l'estate del boom economico e l'estate italiano, e l'estate in cui alcune cose, pensate alla famiglia, al rapporto suo con la moglie, questo stesso ragazzo che era impersonato da Trentignan, che voleva studiare. E quindi è un po' un pezzo di autobiografia che Dino Risi ha fatto del nostro paese di quel momento. Che uno debba essere ricordato istintivamente come quello che stava accanto a Vittorio Gassman, non sono in grado di valutare quanto possa far piacere al defunto. In ogni caso il defunto è defunto e quindi il problema se l'è risolto.
Allora, per chiudere, sulla prima del Corriere della Sera c'è un tema su cui riflettere, perché la scorsa domenica siamo andati a votare, in realtà non tutti, un elettore su due non ci è proprio andato alle comunali, al referendum, 4/5 dei cittadini non si sono presentati alle urne. E allora andiamo verso una democrazia meno democratica, governata da una minoranza invece che da una maggioranza, si chiede oggi il professor Sabino Cassese in prima pagina sul Corriere della Sera. Il richiamo dei numeri ai partiti è il titolo del pezzo.
Allora Enrico, ne abbiamo parlato noi al Dignitato Speciale due settimane prima del voto, no? Abbiamo guardato quesito per quesito del voto referendario e quesito per quesito non abbiamo potuto non dire quello che a me sembra evidente: erano scritti coi piedi, non avrebbero cambiato granché. Osserva giustamente, secondo me, il professor Cassese oggi sul Corriere della Sera, sì, ma non è quella la ragione per cui così pochi sono andati a votare, perché finisce con l'essere, perché anche i quesiti di una volta, il quesito sull'acqua pubblica era complicatissimo, tanto era complicatissimo che quasi tutti hanno votato quel referendum pensando di votare un'altra cosa, quindi più chiaro di così, perché sul nucleare non è, pensavano sempre di votare un'altra cosa, quindi anche lì c'era in qualche modo la confusione. Però c'era la partecipazione. La partecipazione oggi c'è meno, ha a che vedere con la fiducia. Con la fiducia in quello che decido e la fiducia che verrà rispettato, che scarseggiano. Detto ciò, attenzione, perché le democrazie, quando poi le maggioranze non vanno a votare, non è che sparisce la democrazia, è che diventa il terreno delle minoranze. Cioè le minoranze decidono per le maggioranze. E non porta bene, per niente.
Tema su cui riflettere, cosa che abbiamo già fatto in realtà, però poi a ogni consultazione ritorna. Davide, noi ci sentiamo domani mattina alle 7:10, la rassegna stampa di oggi finisce qui, buona giornata intanto e buon lavoro.
Grazie a voi e buona radiovisione a tutti.
7:40 in diretta da Napoli, Enrico Galletti e Nello Saolino, da Milano Luigi Santarelli e Barbara Sala. Vado da Nello perché io sento l'odore dei tormentoni estivi. Volevo sapere da lui se c'è una canzone che, ma anche del passato, quando la sente gli viene in mente l'estate.
Oh, ce ne sono diverse. Tipo ad esempio...
Ma ti ricordi Mare Chiaro l'anno scorso?
Mare Chiaro, non precisamente, ma ci sono gli spagnoli che sono molto vicini alla nostra cultura.
Vedi? Ci torniamo tra poco dopo l'oroscopo.
Ben ritrovati all'appuntamento con le stelle. Ariete, sorprenderete alcune persone con le vostre parole. Non dovrete sorprendervi se sarete capaci di stupire con i vostri discorsi. Toro, ottima idea quella di organizzare una gita in riva al mare, magari tirando fuori la decappottabile o lo scooter in bella compagnia. Amici dei Gemelli, ci sarà una vena di stravaganza che vorrà essere messa in mostra. Lasciate che questa parte di voi risplenda. Cancro, sarà più probabile ritrovarsi con una gomma a terra quando non se ne ha una di scorta. Siate pronti per tirarvi fuori da ogni impasse. Leone, il vostro partner deve essere proprio un santo e dolcissimo che sopporterà i vostri incomprensibili mugugni. Mugugni, tra l'altro, senza motivo. Vergine, con il partner dovrete evitare scenate di gelosia. Metterete al centro la fiducia, ragionate con la testa più che con il cuore. Bilancia, quanta energia! Il guaio sarà che in questo periodo apparirà stonata, come presa in prestito, e dunque faticherete a contenerla. Scorpione, di turno anche domani, preferireste essere in qualsiasi luogo, leggersi mare e situazione, ma non nella vostra pelle. Forza! Sagittario, sarete spinti dalla famiglia a scelte importanti e a comportarvi in un certo modo, ma sarà meglio non prendere decisioni solo per compiacerli. Amici del Capricorno, tenete carta e penna vicini, a portata di mano, il numero dell'ufficio o brevetti. Il vostro cervello sarà assolutamente in fermento. Acquario, qualcuno cercherà di frenare la vostra natura. Capirete che non si tratterà di un ostacolo, ma di un aiuto. E infine, i Pesci, molti cambiamenti avverranno intorno a voi. Sarete pronti a soluzioni innovative. I segni fortunati di oggi: Ariete, Toro, Leone, Vergine e Scorpione.
Firmato da Adele Procasca.
E grazie per l'oroscopo di Adele Procasca con la voce di Daria Baietti. 7:43 minuti, siete su RTL 102.5. Allora, ci raccontavi di questo legame, no, tra il ritmo spagnolo e questa bellissima città che ci ospita per tutta la durata del Pizza Village, Napoli.
Certo, anche perché insomma storicamente Napoli è una città che ha avuto dominazione spagnola, quindi molto del folklore che abbiamo qui in città
è rimasto più despassito per tutti.
Tra l'altro, Barbara vuole spiegarci proprio il legame dei Normanni col sud Italia. Tra poco un approfondimento.
Smettila,
da non perdere.
Voglio Enrique Iglesias.
Parlavamo di vacanze questa mattina, di mare, di tanti di noi che andranno anche in barca. Sappiamo che è insomma una delle attività forse più belle dell'estate, ma che comunque purtroppo insomma include anche dei rischi. E da questa mattina riparte l'operazione Mare Sicuro della Guardia Costiera. Da oltre 30 anni uomini e donne della Guardia Costiera ci danno una mano per prevenire e anche intervenire in caso di bisogno. Questa mattina ci ha raggiunto, ci fa piacere ritrovare il comandante Cosimo Nicastro, il capo ufficio comunicazione della Guardia Costiera. Buongiorno comandante.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno. Allora, vogliamo dare qualche numero per dare un'idea davvero concreta del vostro impegno?
Sono oltre 30 anni che la Guardia Costiera Italiana accompagna l'estate degli italiani e dei tanti turisti che scelgono il nostro paese come meta delle proprie vacanze. Lo scopo dell'operazione Mare Sicuro è quella di fornire una cornice di sicurezza in mare ai bagnanti, ai diportisti, ai subacquei, affinché la loro estate si possa svolgere nella massima spensieratezza e sicurezza possibile. Mettiamo in campo oltre 400 mezzi navali, 16 mezzi aerei, uomini e donne del corpo che pattuglieranno i nostri mari, saranno presenti lungo le nostre coste per garantire una estate all'insegna della sicurezza e anche all'insegna della legalità, perché uno degli obiettivi della nostra campagna Mare Sicuro è, oltre a quello di assicurare la sicurezza della balneazione e della navigazione, è quello di assicurare che i nostri litorali, le nostre spiagge siano usufruite nel rispetto delle norme. E quindi doppio obiettivo: tutela del nostro mare, del nostro ambiente, rispetto delle regole, quindi legalità, sicurezza in mare, sicurezza della balneazione, sicurezza della navigazione.
Diversi quindi obiettivi che hanno a che fare col mare, ma comandante Nicastro, mi permetta, ci sono anche degli obiettivi che riguardano le spiagge. Parliamo sempre più spesso negli ultimi anni di demanio pubblico, di porzioni di spiaggia occupate illegalmente e voi andate a fare un'attività di ispezione anche lì, su queste spiagge.
Sì, è da diversi anni ormai che uno dei focus di questa operazione è concentrato sull'utilizzo delle spiagge libere, l'utilizzo corretto. Abbiamo riscontrato negli anni che avviene un fenomeno che è quello dell'occupazione illecita di parti delle spiagge libere, quindi del demanio pubblico non assentito in concessione, da parte di privati o di commercianti che in maniera impropria si impossessano di una parte di spiaggia invece destinata alla pubblica fruizione. E quindi la nostra attenzione è molto molto alta in quella direzione. I numeri parlano chiari: lo scorso anno circa 290.000 metri quadri di spiagge libere sono state liberate, restituite alla pubblica fruizione di tutti i cittadini. Una dimensione, per dare un parametro di dimensione, immaginiamo 40 stadi di calcio che erano stati occupati per tutta l'estate in maniera impropria, illecita, e sottratte quindi ai cittadini che ne potevano fruire liberamente. e sono state ovviamente restituite alla pubblica fruizione.
Numeri che danno un'idea del lavoro che la Guardia Costiera fa ogni giorno. A noi fa piacere per questo continuare a parlarne, perché può capitare, speriamo di no, però, che in, a ciascuno di noi, che sia in mare, in spiaggia, non solo, ecco, di trovarsi in una situazione di rischio, e la Guardia Costiera c'è. Allora, prima di salutarci, comandante, ci dà tutte le indicazioni utili per ricevere aiuto in caso di emergenza?
Sì, è attivo 24 ore su 24 il numero per l'emergenza in mare, che è 1530, al quale si affianca anche il numero unico, il 112, ormai attivo in quasi tutte le regioni italiane. Quindi l'invito è sicuramente alla prudenza, perché sappiamo che nel tempo proprio gli atteggiamenti, i comportamenti imprudenti in mare hanno determinato e determinano delle conseguenze anche gravi in alcune situazioni. Pertanto l'invito è alla massima prudenza, e quindi, giusto per dare qualche flash, guardare sempre le condizioni del mare, non avventurarsi se le condizioni meteo non sono favorevoli, non sopravvalutare, e questo per i nuotatori, perché stiamo registrando qualche incidente in questo, proprio in questo periodo, non sopravvalutare le proprie condizioni fisiche, perché possono intervenire dei malori, soprattutto se ci si allontana dalla costa, e per i diportisti guardare sempre le carte nautiche e capire dove si va a navigare, con un occhio sempre al meteo, per evitare poi che una bella giornata di vacanza si trasformi in una qualcosa di dispiacevole, e a volte con conseguenze anche importanti. La Guardia Costiera, con i suoi 300 uffici territoriali, è a disposizione di tutti i cittadini per qualsiasi situazione, sia di emergenza che segnalazioni per situazioni di illeciti che si stiano commettendo a carico dell'ambiente, della costa, del nostro mare. Noi ci siamo, ci saremo per tutta l'estate fino a metà del mese di settembre, e quindi con questo augurio che possa essere un'estate all'insegna della sicurezza e nel rispetto del nostro mare, auguro a tutti gli ascoltatori una buona estate.
Il vostro è un lavoro importantissimo, noi siamo molto felici di essere al vostro fianco, lo saremo per tutta l'estate, torniamo a sentirci presto, intanto grazie al comandante Cosimo Di Castro, capo comunicazione della Guardia Costiera. A presto, buon lavoro.
Grazie, a risentirci.
C'è Barry White sulla Prima Radio Visione Italiana, RTL 102.5, 7.58 minuti, siamo in diretta da Napoli, no? E uno può dire sì, siete in diretta da Napoli, fate la bella vita, però possiamo dire, Nello, una cosa, noi in quanto a sfogliatelle davanti al mare, non è che siamo messi benissimo.
Non ancora. Ora, però possiamo provvedere dopo.
Ci fosse qualcuno
neanche
in
zona,
no, ma quelli che fanno così io non li sopporto, quelli che si lamentano di gamba sana, ma venite qua.
Scusa,
con loro
Barbara. Noi siamo al Pizza Village, abbiamo il track di RTL 102.5. Ci fosse qualcuno che per caso ha due sfogliatelle in più, no? Passa qui, noi ci siamo, no, ma proprio noi siamo disponibili. Ultime notizie adesso nel giornale orario, poi ancora in diretta. Sì, è il momento di parlare di sport, di motori, perché torna la MotoGP, si corre questo weekend in Germania, alle 14.10 le qualifiche. E allora in diretta con noi l'inviato speciale di RTL 102.5, Max Biaggi. Ciao Max,
ciao.
Buongiorno.
Ciao ragazzi, ciao.
Buongiorno Max. Allora, commentiamo insieme a te i risultati delle libere. Partiamo subito da Pecco Bagnaia, che ci ha lasciato un'altra volta a bocca aperta. Sei d'accordo?
Sì. A noi Pecco ci piace, perché ha avuto tanta sfortuna inizio anno, c'è da dire. Come la Ducati ha cominciato a ingranare bene, ha fatto delle gare pazzesche, pole position. Ed è così anche ieri. Ieri a Sakhalin, in un caldo torrido, ha fatto praticamente in quel giorno lì non solo la pole position, ma anche il record della pista. Ma diciamo che un po' tutte le Ducati, sono 5 Ducati nelle prime 6 posizioni, hanno fatto veramente la differenza. Giusto l'Aprilia, ecco, che è lì in mezzo, che andrà particolarmente bene con Alessio Spargarò.
Quarto tempo per lui, tanti italiani, non soltanto come scuderia, voglio dire, i nostri piloti stanno andando forte.
Hai visto? Sì, c'è da dire, ci sono italiani, ci sono anche italiani giovani, rookie, che questo è anche il primo anno di MotoGP. Significa che queste moto sono diventate sempre più gestibili, un po' l'elettronica, un po' le gomme, alla fine sono moto più umane, non più come una volta che erano molto difficili da gestire.
È così. Max, come va il tuo team invece, Max Racing Team? Dacci qualche news?
La nota positiva è che Ayumu Sasaki è riuscito a rientrare in questa gara, doveva saltarla, ma invece gli hanno dato il check, il fit, ecco, per poter gareggiare. Dunque, ieri era regolarmente in pista, un po' dolorato per la clavicola, che ancora gli duole. Però oggi partirà lì, ieri ha fatto 17esimo, un po' dolorante, però l'altro ragazzo 6esimo. Io credo che questa mattina alle 9, durante l'FP3, potrà entrare di nuovo nei 10 e giocarsela nelle qualifiche.
Max, siccome abbiamo ancora qualche secondo, prima di salutarci, un altro personaggio che sì, qualche volta abbiamo citato, ma forse questa volta si è fatto vedere un po' più del solito, è Luca Marini. E tra l'altro stavo controllando mentre parlavamo la sua età, perché non ero sicuro, ha 24 anni, quindi anche lui molto giovane. Secondo te ha buone prospettive?
Ma allora, innanzitutto che è giovane, quello è un lato positivo. Ma sì, è sempre stato veloce anche nella Moto2, non è riuscito a vincere il campionato in quella categoria, però è uno di quelli veloci. Certo, della sua età ci abbiamo Bastianini, Jack Miller, ce ne abbiamo tanti, però bisogna vedere come il secondo gradino, come progredisce, come inizierà a fare qualche podio, poi dovrà fare l'ultimo salto e diventare vincente. Però è bello avere tanti italiani lì, è bello godersi l'Italia tricolore.
Certo, le premesse ci sono. Vedremo questa gara oggi, intanto l'appuntamento con le qualifiche, e domani pomeriggio la gara sul circuito del Sachsenring, diceva Max, del caldo torrido. Vedremo se poi le previsioni cambieranno, ma dubito, perché non so quale ondata sia arrivata su tutta Europa. Tocca anche la Germania, infatti. Il nostro inviato speciale, l'inviato speciale di RTL 102.5 per il Moto Mondiale, Max Biaggi, incrociamo le dita per il Max Racing Team e ci sentiamo domani. Grazie.
Ciao ragazzi, a domani. Ciao.
Quindi allora succede in questi giorni in cui siamo in diretta da Napoli, dal Pizza Village, che davvero buona parte dell'Italia si sposti qui, si sposti di fronte al mare di Napoli. È venuto a trovarci in studio, mi fa molto piacere, il dottor Pierdante Piccioni. Ricorderete, il suo nome era già stato nei nostri studi di RTL, è il medico che ha ispirato la fortunata serie Doc. Buongiorno.
Buongiorno Enrico.
Come
buongiorno
stai?
A tutti gli ascoltatori. Direi molto bene. Scherzando, il doc, virgola, quello vero. Sorride sempre anche Argentero quando lo diciamo.
Cioè, perdere 12 anni di memoria, e insomma, da quella vicenda si scatena di tutto. Si è scatenata una serie fortunatissima che adesso girerà il mondo.
Sì.
Come è andata?
È andata che a volte le botte in testa portano dei buoni risultati. Non è da utilizzare, mi rivolgo a quelli che ci stanno ascoltando, non fatelo per vedere se funziona. Ho avuto un incidente, sono rimasto in coma, ho preso un trauma cranico, ho delle lesioni cerebrali, però mi ha cambiato il carattere, mi ha cambiato il modo di approcciare con i pazienti, faccio ancora il medico, e tutti mi dicono meglio così. E perché non raccontarlo?
Fra l'altro su RTL 102.5 Play, che è la nostra piattaforma, potete vedere un'intervista al dottor Piccioni, anzi a Pierdante, perché davvero, oltre ad essere un ascoltatore, è proprio un amico di RTL 102.5, intervista nella quale racconta bene tutta la sua storia. Barbara, è una storia che ha colpito veramente tutta Italia e non solo.
Beh, ha qualcosa dell'incredibile. Quello che è successo a Pierdante è qualcosa di sorprendente. Anche, mi permetto, in termini medici, perché quanto tempo sei rimasto in coma?
Buongiorno Barbara, poche ore, ma non conta quanto rimani in coma, conta le lesioni che tu hai nel cervello dopo qualunque incidente. Io ho avuto un incidente di strada, vale anche per le lesioni che hai banalmente in tutto il grande campo delle demenze. Quello che conta è i buchi che hai nel cervello. E quello fa la differenza sia nel recupero che nel danno. E quanto ossigeno hai perso, quanto è rimasto il tuo cervello senza ossigeno fondamentalmente.
Cioè, fare questo incidente, perdere 12 anni di memoria, risvegliarsi a un certo punto e scoprire che non ci sono più le lire, ma c'è l'euro, e tu non ne sai nulla,
no.
Scoprire che chi hai accanto, nel tuo caso tua moglie, è invecchiata, che i tuoi figli sono cresciuti, che ci sono i tablet, che ci sono gli smartphone, cosa che tu non ricordi assolutamente, perché 12 anni prima non c'erano. È una storia veramente incredibile, che è raccolta anche in questo libro, Doc nelle tue mani, il romanzo ispirato proprio alla seconda stagione, edito da Mondadori. Pierdante Piccioni, in diretta dal track di RTL 102.5 sul lungomare Caracciolo di Napoli. Grazie per essere passato a trovarci.
Ma grazie a voi.
Grazie.
Un piacere. Grazie.
Sì, la prossima volta, Pierdante, senza offesa, la prossima volta vieni con Argentero, così facciamo un po' il paragone, ecco, tra
Barbara, ti ricordo che l'originale è sempre meglio della coppia.
Grazie,
meraviglioso.
Continuiamo con le nostre interviste, avanti così fino alle 9.
Allora, ci spostiamo solo poco da Napoli, perché andiamo a Salerno. Proprio oggi parte il Salerno Letteratura, quest'anno un'edizione particolare perché si festeggiano i primi 10 anni dell'evento. Il tema è la felicità, la rivoluzione, a proposito di letteratura, di eventi dell'estate che inizia ed entra nel vivo. E la prolusione del festival è stata affidata alla giornalista Francesca Mannocchi, che abbiamo più volte ospitato qui in onda e che in maniera importante ha continuato e continua a raccontare quanto sta accadendo in Ucraina. Francesca, ben trovata intanto e buongiorno.
Buongiorno a voi e agli ascoltatori.
Allora, vorrei intanto fare una panoramica. Verremo tra poco appunto alle ultime notizie dall'Ucraina, ci darai una mano tu a fare un po' di chiarezza su quanto sta accadendo in queste ore, ma vorrei che ci raccontassi anche la tua presenza al festival, che dicevamo consolida la sua presenza per il 10° anno di fila. E poi è anche bello, posso fare la solita frase che stiamo dicendo sempre, ma ci sta, è bello dopo 2 anni e più ritornare a fare eventi come questo, no?
È bello, emozionante. Il decennale con due parole d'ordine così importanti come felicità e rivoluzione. Un decennale celebrato da grandi nomi, 200 eventi in una settimana. Ricordiamo appunto il festival diretto da Gennaro Carillo e Paolo Di Paolo, che quest'anno davvero raccoglie dei nomi importantissimi della cultura italiana e internazionale. Penso a Massimo Popolizio, che aprirà il festival oggi con una lettura, penso a Mariangela Gualtieri, poetessa nota, che lo chiuderà, e tanti nomi al centro degli eventi di questa settimana che si apre oggi: Maura Gangitano, De Cataldo, Dacia Maraini, Valerio Magrelli, Eva Cantarella, Gino Castaldo, Sergio Rizzo, Daria Bignardi, Valeria Parrella, insomma non c'è tempo di elencarli tutti, però davvero sì, la felicità di ritrovarsi insieme in piazza a condividere eventi, e la rivoluzione, certo, di farlo, perché ci siamo disabituati davvero in questi 2 anni.
Francesca Mannocchi, tu hai raccontato, lo accennava Luigi in apertura, la guerra da quel 24 febbraio, lo hai fatto tenendo conto di un'incertezza con la quale ancora oggi facciamo i conti, incertezza nei confronti del futuro. C'è un'immagine presa da uno dei tuoi reportage che ti è rimasta particolarmente impressa nella mente, nel racconto che hai fatto di questa prima fase del conflitto.
Allora, in realtà la cosa su cui oggi rifletto, proprio perché si apre per noi la bella stagione di questa guerra iniziata in pieno inverno, è che quello che rischiamo di fare è che rischiamo di non vedere adesso che saremo alle prese con il riposo, con una bella stagione che pensiamo finalmente libera dalle costrizioni degli ultimi anni. Allora, se mi chiedi un'immagine, ti dico tutte le immagini che sembrano contraddire la guerra, no? Perché fatichiamo a pensare che mentre noi alleggeriamo la nostra vita in un altro paese ai confini d'Europa si stia consumando in piena estate una guerra così sanguinosa e brutale. Allora, ecco, io credo che noi dovremmo oggi tutti quanti, noi narratori ma anche lettori, le persone a cui ci rivolgiamo, fare attenzione a tutte quelle immagini che non vogliamo vedere, che non vogliamo pensare, proprio perché questa guerra è già una guerra lunga e resta una guerra pericolosamente prossima.
Il concetto di prossimità lo aveva espresso anche Davide Giacalone in rassegna stampa, però era stato peggio di te, Francesca, aveva detto fuori dalla porta, perché poi il timore è davvero questo, che con l'andare del tempo la guerra possa spostarsi e arrivare dalle nostre parti.
È un po' questo, ed ecco, sono due spinte davvero opposte secondo me. Appunto, la prima è cercare di allontanarla, è cercare di allontanare anche la consapevolezza che invece ha contraddistinto l'attenzione che abbiamo dato a questa guerra nei primi mesi, nelle prime settimane. Ma è una guerra che ha già cambiato tutto e che, lo scopriremo, temo, in autunno, cambierà ancora molto delle nostre abitudini, ma banalmente la prima, cioè ripensare l'approvvigionamento energetico dell'Europa occidentale e quindi delle nostre abitudini domestiche. E poi credo che rappresenti, è davvero più un ripensamento anche dei nostri valori, cosa significhi davvero accoglienza, dico un numero per tutti, gli ultimi dati di ieri raccontano di quasi 8 milioni di cittadini ucraini che hanno lasciato il paese in 4 mesi e che sono stati accolti dai paesi confinanti. Ecco, allora questo credo debba aprire una riflessione sulla volontà e la capacità reale di accoglienza che ha l'Europa.
E anche su questo ci siamo interrogati. A proposito delle immagini, ci salutiamo così, che ci raccontavi prima, è assurdo, ma poi è così che alla guerra quasi ci si abitua, no? Perché passano le settimane, noi continuiamo a raccontarlo, lo fai tu, l'hai fatto tu, e poi però quasi non ci stupiscono più quelle immagini. Francesca Mannocchi, ti ringraziamo per essere stata con noi, ricordiamo che oggi parte Salerno Letteratura, ci sentiamo presto, intanto buon lavoro.
A presto, buon lavoro.
Allora, adesso parliamo di un tema che ben si sposa invece con la città in cui siamo, che è Napoli. Parliamo della Smart City. Di cosa si tratta? Ci aiuta Nello, che fra i quattro è innegabilmente il massimo esperto.
Sì, grazie. Vabbè, la Smart City in generale è una città intelligente in cui tutti quelli che sono i servizi più comuni delle città che abbiamo vengono resi efficienti grazie all'utilizzo dei dispositivi digitali che permettono appunto una comunicazione, permettono una visione ad ampio spettro di quelle che sono le caratteristiche appunto della città per poter essere al servizio del cittadino. Come funziona in generale? Ci sono dei dispositivi tecnologici che vengono installati, dispositivi tecnologici intelligenti perché connessi non soltanto alla rete internet, ma connessi soprattutto tra di loro con dei protocolli, dei modi di comunicazione molto veloci, e questo consente di raccogliere delle informazioni e di poter memorizzare tutte quelle che sono appunto l'informazione sottesa al dato all'interno della nuvola, e grazie a quindi su dei server remoti, quindi grazie a quelle che sono le operazioni di business intelligence, quindi di manipolazione dei dati, si riescono a prendere delle decisioni molto importanti in merito a quello che poi è l'amministrazione della città.
Tra l'altro è un tema che forse stiamo iniziando ad affrontare, forse con un po' di colpevole ritardo, è vero, nel nostro paese, per quanto riguarda la mobilità, no? La comunicazione, la strada che comunica col veicolo, il veicolo che comunica con un altro veicolo ancora. E però non è solo mobilità, perché nella città c'è davvero di tutto.
Esattamente, basta pensare al Napoli Orchestra, che è praticamente uno dei progetti Smart City che è riferito fondamentalmente al turismo, nella quale varie telecamere sono state posizionate, sono state installate e controllano il flusso dei turisti per riuscire a capire effettivamente lo studio dei trasporti, come deve essere fatto, come migliorare, come rendere efficiente i trasporti all'interno di queste aree, strizzando chiaramente molto l'occhio a quello che è il green, l'ecologia, insomma, e la sostenibilità.
Hai detto una parola magica, green. Ho pensato subito alla raccolta differenziata, che in alcune città è ancora complicata, al porta a porta. Ho visto in alcuni posti questi grandi contenitori che si attivano in strada, quindi non è una raccolta porta a porta, contenitori che si attivano con un QR code. Possono rientrare nel concetto di Smart City?
Assolutamente sì, anche perché nel momento in cui viene scannerizzato il QR code c'è chiaramente una comunicazione verso un quello che prima definivo nuvola, quindi verso un sistema esterno che consente di dire: guarda, è stato effettuato questa determinata operazione. Nel momento in cui dovranno essere prese delle decisioni, queste informazioni verranno sicuramente recepite, lette e processate in maniera tale da poter prendere delle decisioni importanti e cercare, insomma, di guidare il processo decisionale.
Cioè, il concetto che governa tutti questi progetti in realtà è utilizzare la tecnologia per vivere meglio la propria città.
Assolutamente sì, infatti sono al servizio del cittadino e della pubblica amministrazione. Non sono soltanto però dei dispositivi di questo genere esterni, anche il proprio cellulare, come ad esempio il proprio smartphone, come ad esempio attraverso l'utilizzo delle applicazioni della pubblica amministrazione o dei comuni stessi, rientrano chiaramente in questa cerchia.
Molto bene, allora avremo modo di approfondire tanti temi che hanno a che vedere con l'innovazione digitale, non solo, che riguardano le nostre città e che partono proprio da qui, da Napoli. Tra poco invece voliamo a Verona, come promesso, e parliamo della prima dell'Opera Festival, che è tornata ieri sera, spettacolo incredibile, a piena capienza dopo la pandemia. C'era il nostro direttore Ivana Faccioli, sì, ci collegheremo
in abito
con
da
lei tra
sera, l'ho visto le foto.
Beh, l'occasione lo richiede, tra l'altro. D'altronde sono immagini, andatele a vedere anche sui nostri social, molto particolari. A me fa quasi strano tornare a un concerto e vedere tutta questa gente intorno a me e dire:
le mascherine? Dove sono? La mucchina?
La distanza, le cose, le do la mano, un abbraccio. Invece è bello. bello, insomma, piano piano riabituarsi. Sono le 9:20, siete su RTL 102.5, pubblicità, tra poco anche le informazioni per chi naviga.
Adesso vi portiamo a Verona, perché ieri c'è stata la prima dell'Opera Festival all'Arena di Verona, spettacolo incredibile con l'arena a piena capienza, finalmente possiamo giungere dopo la pandemia. Là c'era la nostra direttrice di RTL 102.5, Ivana Faccioli, buongiorno e benvenuta.
Buongiorno, buongiorno da un'eccellenza all'altra, da Napoli a Verona.
Deve essere finito tutto 20 minuti fa, fra l'altro, è vero?
Sì, praticamente vi confesso che sono arrivata a casa alle 6 di stamattina, perché è stata una serata davvero eccezionale in cui RTL 102.5, che è partner dell'Arena Opera Festival, è stata invitata a vivere questo momento proprio in prima fila, diciamo. E l'Arena Opera Festival è arrivato alla sua 99esima edizione, è il festival lirico più famoso al mondo, anche perché si tiene in uno dei teatri all'aperto più belli in assoluto che il nostro pianeta possa offrire. Ieri sera la Carmen di Bizet ha avuto una rappresentazione con l'arena, come dicevi, a capienza piena, con un pubblico entusiasta, e l'allestimento con le due regie insieme di Franco Zeffirelli, cioè sostanzialmente hanno unito le intuizioni del maestro Zeffirelli del 1995 e quelle del 2009 in una regia unica, che è stata davvero spettacolare. Peraltro stasera ci sarà una sorta di nuova inaugurazione con quella che è l'opera sempre più attesa e più amata, cioè la Ida di Verdi. All'interno dell'Opera Festival ci saranno poi anche il Nabucco, la Traviata e la Turandot di Puccini. Si chiuderà tutto il 4 settembre.
Un'estate straordinaria da vivere all'Arena di Verona. Tra l'altro l'Aida, lo dicevi Ivana, è lo spettacolo più rappresentativo per l'arena. Se vi capita di fare un giro per la città, a Verona troverete in vari punti strategici parti delle scenografie, insomma si respira l'Aida un po' dappertutto. Ivana, io però ho una curiosità da chiederti, visto che tu ti sei buttata in mezzo a questa folla di persone, ricordavamo la capienza piena, siamo tornati finalmente ai grandi eventi. Come ti sembravano le persone, le facce delle persone, al di là della passione per questo tipo di opera, come ti sono sembrate al ritorno alla normalità?
Ma io ho trovato Verona una città molto viva, ricca di offerte culturali, ci hanno poi raccontato insomma quello che tutto quello che la città offre anche ai turisti, e la folla c'era, perché indubbiamente ci si è ritrovati forse per la prima volta in mezzo a una folla di migliaia di persone, ma ho visto tutte persone molto rilassate, praticamente le mascherine, visto che si trattava anche di uno spettacolo all'aperto, non sono comparse mai, tranne per qualche artista sul palco che probabilmente per questioni personali portava la mascherina, perché dovete pensare che l'allestimento di Zeffirelli della Carmen è un allestimento scenografico pazzesco, sì. Cioè sul palco credo ci fossero più di 200 persone anche contemporaneamente.
Incredibile. Quindi, insomma, il lavoro.
Sì, incredibile. Esatto. Anche perché c'è anche l'opera di ballo spagnolo, sapete che poi la Carmen, questa sigaretta spagnola, che nonostante l'opera sia in francese perché è stata composta da Bizet, tutto il ballo spagnolo, che aveva una compagnia dedicata, cioè non faceva parte del restante corpo di ballo, era una cosa per gli occhi, una gioia per gli occhi.
Uno spettacolo dentro lo spettacolo, sì, insomma.
Poi c'erano addirittura nella scenografia i carri, i cavalli, gli asini, tutto reso realisticamente, e la regia di Zeffirelli ha proprio questa caratteristica, che ovunque tu guardi sul palco, il palco, in qualsiasi momento dell'azione, vedi qualcuno che sta facendo qualcosa.
C'è sempre qualcosa da vedere e da seguire, tutta una stagione da vivere insieme, se volete anche a noi, per l'Opera Festival, per l'Arena di Verona che torna a popolarsi. Ivana, grazie mille, ci sentiamo prestissimo e buona giornata.
Grazie a voi. RTL 102.5 naturalmente avrà qualche sorpresa anche per gli ascoltatori a questo proposito.
Viva Verona e viva l'Italia che riparte, che davvero è la cosa più bella che possa capitare quest'estate.
Potrei anche disannunciare questo disco, ma poi dovrei uccidervi perché sono in missione per conto di Sua Maestà. Diamonds Are Forever, Shirley Bassey, un po' di 007 a chiudere con il nostro Millennium Hit Non Stop News di questo sabato.
Grazie a tutti voi per averci seguito anche questa mattina. Da Napoli, Enrico Galletti. Tinello, tu torni a trovarci, però promesso anche domani.
Sì, sì, torna, ma guardate chi vi ho portato,
Scusate. Uè, buongiorno da Napoli.
Buongiorno Barbara Foria.
Ha portato le sfogliatelle, dire solo questo. Livelli altissimi, adesso nelle prossime due ore in diretta con Mario Vai vi farà compagnia. A domani.